Modem.
Hai passato la serata a fare finta di sorridere. È una vita a chiederti come si a vivere.
Attività zero, autostima zero, sogni quelli tanti.
Dovevo cercare lavoro, ma non l'ho trovato, ero un po' schizzinosa e quindi io mi sono ritrovata in casa a non fare niente. Io ormai ero in una bolla.
Siamo ossessionati dalla performance perché la nostra società contemporanea è diventata intollerante all'imperfezione.
Manca lo scopo, il futuro per loro non è più una promessa. Manca la risposta al perché, perché devo studiare, perché devo lavorare, al limite perché devo stare al mondo.
Una gran sfiducia verso il sistema, sfiducia verso le autorità, sfiducia verso il mondo adulto. Sono le sei.
Non voglio pensare a nulla. Ci riconosciamo non per ciò che siamo, ma per ciò che facciamo. La nostra identità è diventata un brand, una sorta di logo che acquista valore solo attraverso gli obiettivi che portiamo a termine nella giornata.
Io trovo che la reale condizione di successo sia appunto accendere quella luce che c'è dentro.
Paura di essere debole, sfiducia nel mondo adulto, il futuro non è più una promessa. Questo ci dicono alcune voci nella nostra copertina. E secondo uno studio del 2024 promosso in tutta la Svizzera dall'assicuratore malattia CSS, quasi la metà degli intervistati fra i 18 e i 35 anni dichiara di non sentirsi un granché bene o addirittura male a livello psichico, perché si sente sotto pressione. E oltre il 75% del campione soffre di ansia da prestazione per la sensazione di dover essere sempre sano, efficiente e performante. Sono alcune delle tante cifre che potremmo citare e che raccontano di un disagio psichico tra i giovani. Allora, probabilmente non deve stupire che sia proprio questo il tema scelto per il dibattito odierno dalle allieve e dagli allievi della classe 3 e B del Centro Professionale Commerciale CPC di Chiasso. Ragazzi a cui diamo il benvenuto in studio. E saluto anche i nostri ospiti che ci aiuteranno ad analizzare la questione da diversi punti di vista. Ve li presento. In collegamento c'è Maura Gancitano, filosofo e saggista. In studio Nicolas Pons-Vignon, professore al Centro Competenze Lavoro, Welfare e Società della SUPSI, e Giacomo Ielmini, psicologo e psicoterapeuta in formazione presso l'Organizzazione Socio-Psichiatrica Cantonale, dove opera al laboratorio di psicopatologia del lavoro. Buongiorno da Sabina Zanini al microfono per questo Modem evento giovani che durerà un'ora e da Agata Galfetti in regia. Assicurano la messa in onda Lorenzo Barenco per la parte audio e Giuseppe Reichend per quella video. Ma partiamo dai ragazzi, direi, che quando li abbiamo incontrati in classe hanno scelto questo tema, il disagio psichico. Volevate approfondire una cosa di cui si parla spesso o è perché è un problema che vi riguarda proprio da vicino? Simone?
Riconosciamo che è un argomento di cui si parla appunto spesso, perché è sempre più comune appunto sia tra la nostra generazione, quella un po' prima, quella che sarà anche dopo probabilmente, però lo sentiamo anche molto nostro, nel senso lo viviamo in primis ogni giorno e quindi vorremmo riuscire a parlarne portando la nostra esperienza e come la viviamo per magari riuscire a cambiare le cose in meglio, anche avendo un contatto diretto tra chi ha possibilità di fare qualcosa e chi appunto percepisce questi cambiamenti, queste emozioni molto forti.
Quindi, a proposito di esperienza, allora andiamo un po' più nel merito. Con Giorgia, in apertura appunto ho citato questa ansia da prestazione, ma è una cosa che voi provate?
Allora, l'ansia da prestazione diciamo che è un'emozione che io in primis mi sento, diciamo, di portarmela nel mio percorso comunque di vita, in tutte le esperienze nuove, come per esempio oggi che sono qua per la prima volta in radio, è diciamo un'ansia, una paura di fallire, ecco, ancora prima che si faccia qualcosa, anche un po' per l'entourage che si ha un po' attorno, ecco. Però ecco, bisogna credere in se stessi comunque, secondo me, e mettercela tutta.
Ecco, appunto, l'ansia da prestazione, la paura di fallire. Coinvolgo subito Maura Gancitano, lei è autrice assieme ad Andrea Colamedici del saggio La società della performance. Appunto, questa spinta ad essere sempre efficienti in competizioni permea tanti ambiti della vita, la scuola, il lavoro, anche il mondo dei social. Cosa sta succedendo?
Beh, quello che accade è che c'è tutta una struttura sociale che ci chiede di performare, di essere sempre attivi e ci porta di solito a considerare gli altri come delle persone che hanno le idee chiare su chi sono, cosa desiderano, cosa possono realizzare, mentre noi viviamo confusione e disorientamento. In realtà quello che non ci diciamo è che questo senso di confusione e di disorientamento fa parte della vita di ogni persona, soprattutto poi in un contesto come quello globale, così incerto. Quindi in un momento di grande incertezza essere confusi, disorientati, che già fa parte del percorso umano, è ancora più comprensibile. Però viviamo in una società che ci dice che invece tutto è alla nostra portata, tutto è chiaro, tutto è semplice, e se noi ci sentiamo confusi è perché non siamo forti abbastanza e non possiamo fermarci. Quindi poi quello che accade è che anche in un'età molto giovane come quella di tanti dei protagonisti di questa puntata c'è la sensazione di star perdendo tempo, di non poterselo permettere, di essere già in ritardo. Questa sensazione di ritardo e di inadeguatezza, che oggi è così comune, che poi ha degli effetti anche ovviamente sulla salute mentale, dipende dal sistema sociale ed economico in cui viviamo, quindi non è sempre stato così e non è detto che sia così. Il problema è che se vieni educato a percepire invece che devi sempre essere attivo per formare, diventa poi difficile riuscire a fermarsi quando è il momento di farlo, oppure seguire semplicemente il proprio ritmo, perché poi non siamo tutti uguali, quindi ci sono delle persone più attive, più veloci, altre persone che hanno anche altri tempi. Invece c'è la sensazione di non riuscire a stare al passo, non funzionare come si dovrebbe.
Ma qual è il ruolo, ecco, dei social in tutto questo, nel proprio dare questa immagine?
Beh, i social ci spingono a esibirci e ci danno la misura di quello che esiste, di quello che è valido. Quindi intanto agiscono tantissimo sul nostro umore, e questo ormai è chiaro, quindi esercitano un contagio emotivo, e questo per esempio riguarda moltissimo poi durante l'adolescenza, nella giovane età, il rapporto col corpo, che è stato per molto tempo una questione soprattutto femminile, quindi alle ragazze, alle donne viene detto come devono essere, e questo provoca di nuovo inadeguatezza, il senso di essere sbagliate se non si rientra in certi standard. Ma sempre di più accade anche ai ragazzi, quindi un senso di disprezzo, di vergogna verso di sé e la sensazione di non fare abbastanza, di non essere abbastanza disciplinati, di non gestire abbastanza il tempo, perché ovviamente ciascuno di noi sui social pubblica qualcosa solo una selezione di quello che fa e di quello che è. Quindi non pubblichiamo le cose incompiute, i momenti di confusione. Quindi abbiamo poi l'idea che gli altri siano produttivi, performativi e noi no, noi non abbastanza. E questo ovviamente poi dipende proprio dal modo in cui quelle piattaforme sono strutturate. Sono fatte in modo di tenerci in un loop di insoddisfazione costante e di spingerci poi a consumare contenuti sempre più superficiali ed avere l'idea che quello sia, quello che vediamo, sia in qualche modo anche il modo giusto per scegliere che cosa fare nelle nostre vite.
Esmeralda, ti ritrovi un po' in quanto andava dicendo Maura Gancitano, appunto questa ansia del paragonarsi, del paragonare la propria vita a quella degli altri?
Sì, io penso appunto che i social inevitabilmente al giorno d'oggi hanno un'importanza fissa nei pensieri che appunto noi giovani facciamo, perché inevitabilmente si sono creati degli standard e un po' come degli standard appunto che si fanno vedere, ad esempio ci sono ragazze che a 19 anni, esatto, ci sono ragazze che a 19 anni hanno già casa, hanno già auto, e poi ci sono io che sto ancora studiando e mi sale un po' la paranoia del pensiero, cavoli, ma cosa sto facendo di sbagliato io che lei ce l'ha e io no? Quindi penso appunto che hanno un'influenza molto molto forte
su tutti, sì, esatto.
Certo. Nicolas Pons-Mignon, lei è professore al Centro Competenze Lavoro, Welfare e Società della SUPSI. Ecco, uno dei vostri filoni di ricerca sono proprio le trasformazioni nel mondo del lavoro, e tra queste trasformazioni osservate è appunto una spinta ad essere sempre più competitivi.
Sì, sicuramente tutto quello che si osserva, di cui si discute adesso, si ritrova, non so dove sia l'origine, ma si ritrova nel mondo del lavoro. C'è una tendenza a, per esempio in particolare, a valutare il lavoro sempre in modo più individuale. Questo è abbastanza classico in certi campi, la vendita per esempio, no? Chi vende bene ha tendenza a poter sperare di prendere un bonus.
Quindi non il team.
Non il team, ma naturalmente il venditore, la venditrice ha bisogno di un team, non si vende da solo, soprattutto cose complesse. Ma si ritrova adesso ovunque, si ritrova nelle cure, dove il lavoro è valutato individualmente, anche nella ricerca accademica, anche se tutta questa ricerca è sempre un progetto collettivo. E questo ci porta a avere questo approccio competitivo che ci fa sentire inadeguati, ma che ci fa anche vedere più o meno chiaramente gli altri come dei nemici o come dei rivali, no? E questo è sicuramente qualcosa che aumenta quest'ansia, questa pressione, no? Ed è sicuramente una fonte, penso, di sofferenza al lavoro molto ben documentata.
Sì, quindi insomma lo troviamo nel lavoro, lo troviamo nei social, lo troviamo nella scuola, lo troviamo un po' ovunque questo. Giacomo Ielmini, lei è psicologo, psicoterapeuta in formazione presso l'Organizzazione Socio-Psichiatrica Cantonale e opera appunto nel laboratorio di psicopatologia del lavoro. Quindi le chiedo, le persone che voi vedete nel vostro e che si rivolgono al vostro servizio, lì osservate appunto questi problemi che abbiamo elencato e come li trattate poi?
Allora sì, notiamo questa evoluzione, notiamo questi problemi, questa idea di ansia da performance, da prestazione, tutta un'interiorizzazione di una pressione sociale, ma che poi viviamo dentro di noi. Abbiamo detto anche che rispetta molto l'individuo, il singolo e non magari un gruppo di persone per il risultato. Questo anche è un qualcosa che ha un grande impatto, ovvero la persona si sente sempre in dovere di performare al 100% e non considera che è all'interno di un'organizzazione, per esempio, e di un collettivo. Per cui questo crea dei disagi molto grandi, inizia a creare un'angoscia rispetto al valore che uno può avere, perché il valore viene considerato in funzione della prestazione che uno dà e non della capacità che uno può avere.
Torno ai ragazzi, ecco, per il momento il vostro lavoro è la scuola, quindi chiedo a Pri se la scuola invece è ancora un posto sereno o già lì insomma intravedete questa questione della competitività, della paura di essere inadeguati.
Allora io posso dire che sicuramente è una cosa soggettiva, quindi sicuramente è diverso per ognuno. Personalmente per me, specialmente negli ultimi anni, è sempre stato meno sereno. Non tanto per quanto riguarda il luogo, cioè proprio l'atmosfera che c'è, ma più che altro per il risultato che dobbiamo ottenere. Ci stiamo avvicinando all'ultimo anno, l'anno prossimo dobbiamo fare, in realtà già adesso perché l'anno sta finendo, e dobbiamo fare delle scelte molto importanti per la nostra futura carriera. E noi volendo l'anno prossimo io mi ritengo molto fortunata perché abbiamo scelto una scuola che ci apre tante porte. E volendo l'anno prossimo possiamo andare a lavorare, così come possiamo continuare un percorso universitario, e questo mi rassicura molto, il fatto di avere tante possibilità, anche se non ho ancora scelto definitivamente. Però appunto non è sicuramente una cosa serena, per il fatto che quello che facciamo adesso influisce tantissimo per il nostro futuro, e questa cosa mi crea tanta paura di dentro.
Robin, la scuola vi aiuta a scegliere?
Allora, diciamo che nel mio caso non particolarmente. Quando ho iniziato questa scuola non l'ho iniziata per diventare un impiegato di commercio. L'avevo iniziata per prendere il diploma, così poi avevo più strade, ma perché ero indeciso su cosa fare. Quando abbiamo iniziato a fare la pratica ho capito che forse non era per me, però non volevo all'ultimo anno cambiare totalmente il tutto. Cioè io ho deciso di intraprendere un percorso per diventare pompiere, anche possibilmente volontario, in realtà vorrei soltanto fare quella professione. E grazie a un paio di video dove vedevo i pompieri in azione, vedevo che tipo entravano nelle case che andavano a fuoco, vedevo che facevano i soccorsi medici alle persone che non riuscivano più a respirare. Io ho detto, queste persone sono degli eroi, sono fighissimi, magari vorrei diventare anch'io come loro.
Cioè, hai sentito quella vocazione a un certo punto?
Sì.
Allora qui chiamo di nuovo in causa Maura Gancitano, che nel suo saggio La società della performance fa una distinzione tra talento e vocazione, dove tendenzialmente la scuola in genere è più concentrata a scovare i talenti, ma poi insomma la realizzazione professionale è un'altra cosa. Perché?
Perché come esseri umani abbiamo bisogno di poterci dedicare profondamente a qualcosa che ci dà senso per il solo fatto che lo stiamo facendo, e oggi è sempre più difficile perché la nostra attenzione è frammentata, viviamo con la sensazione di non dover perdere il controllo sulle notizie, su quello che accade, sulle varie parti della nostra vita, e invece e questo ci costringe a vivere solo nel tempo lineare, quindi con la sensazione che sia tardi, col controllare costantemente magari non più l'orologio al polso, ma il tempo da qualche altra parte, su qualche dispositivo. Invece come esseri umani abbiamo bisogno di perderci, e di perderci profondamente in qualcosa che ci piace, per il solo fatto che ci piace e che ci dà senso. Quindi il talento ha a che fare con qualcosa che spesso è misurabile attraverso dei risultati, e però è uno strumento del senso, nel senso che i talenti possono essere coltivati, la maggioranza delle persone può imparare a fare la maggioranza delle cose, poi ce ne sono alcune, una piccola percentuale, piccolissima, che ha delle capacità eccezionali e che magari ha degli interessi molto specifici, quindi magari sa far bene una sola cosa, poche cose, come giocare a tennis, sciare, suonare uno strumento, e magari su altre cose no, ma sono dei casi eccezionali che invece sono raccontati come normali. La maggioranza di noi invece, come dire, può imparare, sviluppare dei talenti. Quello che conta davvero, e però non siamo educati a trovarlo, è proprio quello che ci dà senso, magari per un certo momento della nostra vita, ma che appunto in qualche modo ci dà la misura di qualcosa che ci dà pienezza nel momento in cui lo stiamo facendo.
Giacomo Ielmini, lei si occupa appunto di psicopatologia del lavoro. È una cosa che arriva sul vostro tavolo, appunto la necessità di dare un senso, di realizzarsi professionalmente.
Assolutamente sì, secondo me è importante anche capire che cosa vuol dire realizzarsi e che cosa si intende con questo termine, perché nella società odierna spesso confondiamo la realizzazione personale con la realizzazione professionale, facciamo il paragone con persone che magari sono più avanti di noi, che sono già riuscite in qualche cosa, per cui il paragone viene fatto con persone che pensiamo essere realizzate perché hanno tanti soldi, sui social mettono delle cose molto belle, prima si parlava di appartamenti eccetera. Dobbiamo fare un po' attenzione a capire che la realizzazione non è in funzione degli altri, la realizzazione è personale, per cui come diceva anche la signora Giancitano, dobbiamo capire un po' qual è il nostro senso, cos'è che vogliamo nella vita. I giapponesi utilizzano un termine che secondo me è molto interessante, ovvero quello di Ikigai, che è il termine che definisce un senso, il valore che diamo, un senso diciamo alla vita, che è il connubio di un insieme di cose, dei fattori, quello che le capacità che abbiamo, ciò che ci piace, quello che al mondo serve e quello anche per cui possiamo essere pagati, che comunque professionalmente è un qualcosa di importante che dobbiamo considerare. Quindi assolutamente sono delle cose che noi vediamo, e ogni tanto le persone arrivano e si sentono un po' smarrite di questo senso. Viviamo in una società dove lo smarrimento del senso in realtà è un qualcosa di molto importante. In apertura abbiamo sentito un pezzo, penso di Umberto Galimberti, che cita spesso anche Nietzsche, con una società nichilistica, lo smarrimento del senso, dello scopo e così via.
Nicola Pons-Mignon, invece la interpello questa volta come insegnante alla SUPSI, perché quando ci siamo sentiti per telefono mi raccontava che molto spesso gli studenti, ecco, di fronte a un esame andato male, non riescono a capacitarsi, diventa un fallimento generale, quasi della persona.
Sì, c'è una difficoltà sempre più forte ad accettare l'errore o il fallimento. E penso che questo sia molto importante, perché ne parlavo con certi di voi prima, ma l'errore è il modo di imparare, no? Non c'è nessuna che sia arrivato in un posto, una posizione di eccellenza che non abbia fatto errori. Però con questa performance, con quest'idea sempre di mettersi in competizione, si dimentica il proprio percorso, no? E naturalmente questo è molto, molto rafforzato dall'intelligenza artificiale, che ci dà l'illusione che ci sarebbe una fonte, quasi una divinità, una fonte di verità assoluta.
Che non sbaglia mai.
Infatti sbaglia forse tanto, ma quando sbaglia, non essendo cattolica, l'intelligenza artificiale dice ah sì, e riparte su un'altra risposta. Ma il problema è, per fare solo un piccolo excursus su questo, come l'intelligenza artificiale è diventata così forte? Facendo miliardi di errori, spesso corretti da persone umane, molto poco pagate in tanti paesi del sud globale, se siamo chiari su questo. C'è milioni di persone che hanno lavorato su questo per correggere gli errori, perché sia l'intelligenza artificiale sia l'intelligenza umana imparano così, facendo errori e imparando di questi errori. E dunque il fatto di essere molto stressato sul più piccolo fallimento, di pensare che questo fallimento sia la fine anzi di essere un inizio, è un grosso problema per poter arrivare a quello che diceva, cioè il fatto di trovare un po' la vocazione, quello che voglio fare, perché quello che voglio fare dipenderà anche di conoscersi, e gli errori sono anche un modo di poter conoscersi. E credo che c'è in quest'ansia della quale stiamo parlando oggi qualcosa che riguarda questa paura dell'errore, questa paura del fallimento, e come diceva, l'errore in un percorso universitario o sportivo, qualsiasi sia, non è un fallimento personale, no? Per niente, al contrario.
Quindi mi riaggancio a questa paura di sbagliare, e che ci riporta un po' ancora al discorso delle scelte per il futuro. La vostra preoccupazione per il futuro, perché l'avevate menzionato anche in classe quando vi abbiamo incontrati.
Sì.
Robin, qual è appunto questa paura del futuro?
Allora, molte delle nostre preoccupazioni, secondo me, sono anche per la nostra vita privata nel futuro. Come abbiamo notato tutti, i prezzi generali delle cose che ci mantengono la nostra routine quotidiana, come il gas, la benzina, anche il cibo, con il conflitto in Ucraina che ha aumentato il prezzo della pasta, del pane, molte persone hanno paura di non riuscire a fare le stesse cose che hanno fatto le persone nelle generazioni precedenti. Anche i prezzi delle case sono aumentati un sacco, quindi
proprio preoccupazioni anche materiali.
Sì, per esempio molti miei amici, loro devono vivere con, anche se hanno lavoro e hanno macchine e tutto, devono vivere con dei coinquilini perché non riescono a pagare l'affitto.
Simone, appunto in classe avete menzionato proprio anche questo senso di insicurezza, una mancanza di sicurezza, avete detto.
Sì, perché a differenza magari dei nostri nonni, anche i nostri genitori che vivono in altri anni, l'economia è cambiata molto. Quindi, come diceva Robin, tante persone non si possono permettere di comprarsi una casa, nonostante viviamo in un paese che, come si può dire, sia molto stabile comunque. E questo tipo di cose, come anche i cambiamenti nel lavoro, possibilità magari per altre passioni, sport, stanno evolvendo e stanno diramando in tanti modi diversi. Quindi noi ci mettiamo sia a confronto con gli altri che con il nostro percorso personale, con il nostro timeline, e ci chiediamo se quello che facciamo sia effettivamente corretto o meno costantemente. E questa cosa può dare parecchia confusione, secondo me.
Giacomo Gelmini, questo appunto senso di mancanza di sicurezza, che non ha a che vedere magari solo strettamente col lavoro, ma in tantissimi ambiti, anche questo lo trovate voi?
Assolutamente sì, l'incertezza è un qualcosa che all'essere umano provoca sempre un senso di ansia, di angoscia, di preoccupazione. Io qui posso citare uno psichiatra svizzero, Carl Gustav Jung, il quale diceva che nei momenti di crisi si trova anche un momento di rinascita dove ci si può inventare, per cui l'importante è essere fedeli a se stessi, alla propria individuazione, facendo ovviamente attenzione a non essere travolti da quello che avviene intorno a noi, ma cercare di riuscire a stare nel cambiamento e avere fiducia, cercare di coltivare il proprio piccolo orto. E se tutti facessimo così, come dire, l'orto globale sarebbe più tranquillo e più bello.
Nicolas Ponsmignon, come faccio a capire se il mestiere che imparo oggi avrà un futuro?
Sì, ma se posso, quello che avete detto penso sia giusto, no? Ma mi viene, se posso, di rivoltare a voi una domanda, no? Ascoltando quello che avete detto. Davanti a questi problemi, che voi presentate un po' come una forma di tensione generazionale, no? Loro, voi, noi, forse l'avete avuto più facile di noi. Io dico, ma davanti a questo bisogna avere un approccio individuale di automassimizzazione, no? Cerco di rendermi il più fruibile sul mercato possibile, cercando dunque di accentuare questa competizione permanente, oppure forse riguardando a come le anziane generazioni sono riuscite a trovare un livello materiale un po' migliore dopo tante generazioni molto peggio di voi, diciamola chiara, no? Prima bisogna forse anche guardare come cambiare collettivamente anzi di cercare di cambiare solo l'individuo, perché l'individuo che cerca di adeguarsi avrà sempre meno chance di cambiare qualcosa di un gruppo di individui che si mettono insieme, che formano collettività, comunità. Parlavamo prima della valutazione del lavoro. Sì. Dietro l'individualizzazione di questa valutazione e il fatto che questo nasconde il suo carattere collettivo, c'è anche questo. C'è
allora,
il fatto
che... qualcuno vuole rispondere a questo? Secondo voi bisogna lavorare più sul collettivo o ognuno per sé? Simone?
Entrambe le cose in modo equilibrato, secondo me. Ovvero che tutti noi abbiamo comunque un ego e dei desideri personali che vogliamo raggiungere, magari fin da piccoli, alcuni. Solo che, come dice lei, più persone si mettono di impegno a ottenere qualcosa o combattere per dei valori che vogliono rispettare, che vogliono vedere nel futuro, più probabilità c'è che questo cambiamento avvenga. Io cerco comunque di dare sempre l'esempio migliore rispetto a quello che per me è giusto o sbagliato che sia, e condividerlo con chi ha l'apertura mentale per accettare magari dei consigli e a sua volta ascoltare quello che vuole dire.
Stiamo avvicinandoci alla conclusione, chiamo ancora in causa Maura Gancitano, filosofa e autrice del saggio La società della performance, e torno un po' al principio della discussione, no? Adesso abbiamo parlato di nuovo anche di scelte, ma anche scegliere il mestiere giusto sta diventando una competizione dove gli individui più capaci ce la fanno o magari quelli che si vendono meglio.
Beh, come si diceva, il grosso problema è che c'è stato raccontato, soprattutto negli ultimi decenni, che non esiste la società, non esiste una collettività e che bisogna stare in guardia nei confronti degli altri, perché gli altri possono costantemente sottrarti qualcosa. E questa è una storia sociale che ha convinto molto e che è credibile, nel senso che ovviamente se si racconta che non esiste la società ma esiste solo l'individuo, e allora così le persone si comportano. Porteranno, e questo confermerà, insomma, la profezia si autoavvera in questo senso. Però come esseri umani non ci basta, come esseri umani l'individualismo è comunque qualcosa che non ci dà quel senso di pienezza e il senso proprio di quello che facciamo. Quindi in questo senso la questione è che oggi il lavoro non occupa più tutto lo spazio di senso delle vite come nelle generazioni precedenti. Questo è anche un po' legato a quello che dicevano prima i ragazzi, cioè il fatto che le prospettive sono diverse. non c'è la stessa prospettiva, non si crede più alla stessa promessa di miglioramento sociale ed economico, perché sappiamo che non è così, che quello che è accaduto ai nostri nonni, ai nostri genitori, quindi un miglioramento del livello di istruzione, delle prospettive di vita, così non accadrà invece per chi oggi entra nel mondo del lavoro. E poi perché c'è bisogno, c'è molto bisogno di uno spazio di senso che non sia necessariamente uno spazio di produttività, uno spazio di lavoro. Quindi altri momenti di vita, momenti per delle passioni che non necessariamente sono legate al proprio lavoro, e uno spazio che è proprio uno spazio umano. Noi, il nostro cervello ha bisogno di fare qualcosa che non sia esclusivamente produttivo. Purtroppo un altro dei grandi problemi dell'intelligenza artificiale è che ci spinge a sentirci lenti, a non sentire di fare abbastanza e quindi a dover accelerare, ma non è così che è fatto l'essere umano. E quindi c'è questa sensazione di affanno che purtroppo avviene anche in un'età molto giovane, la sensazione di dover guardare costantemente al risultato. E questo però porta spesso a non vivere pienamente le esperienze. Mi ha colpito che la ragazza all'inizio, una ragazza diceva anche l'ansia dello stare qui per la prima volta. Ecco, quell'ansia è comunque un'emozione che è importante, cioè sarebbe molto peggio viverla con indifferenza e quindi far finta di niente e non vivere anche il passaggio. Quella prima volta è qualcosa da ricordare, qualcosa di importante, rientra nella nostra memoria. Il problema è quando paralizza o quando abbiamo la sensazione, mi auguro che nessuno di voi nello studio abbia la sensazione di non essere in grado, di non meritarselo. Sono queste sensazioni che sono, secondo me, il grande problema di questi tempi.
Io chiuderei su queste parole, insomma, abbiamo capito, dobbiamo ritrovare uno spazio umano, ricordarci che siamo degli animali sociali. E qui dobbiamo chiudere la prima parte del dibattito per fare spazio alle notizie. Ringrazio gli ospiti che hanno discusso di disagio psichico tra i giovani, che è un tema scelto dalla classe 3 e B del Centro Professionale Commerciale di Chiasso, oggi con noi in studio. Il dibattito proseguirà nella seconda parte con altri ospiti e ci concentreremo sul ruolo delle famiglie nell'affrontare questi problemi con i ragazzi. Ben ritrovati nella seconda parte del nostro dibattito dedicato al disagio psichico tra i giovani, un tema scelto dalla 3 e B del Centro Professionale Commerciale di Chiasso, oggi con noi in studio. In questa parte della discussione vogliamo concentrarci sul ruolo delle famiglie di fronte a questo problema. Saluto e do il benvenuto in studio a Martina Flüri, pedagoga e collaboratrice dell'Associazione Progetto Genitori, e a Pierre Kahn, psicologo e psicoterapeuta FSP, della Federazione Svizzera degli Psicologi. Buongiorno. Abbiamo terminato la prima parte parlando della difficoltà con i ragazzi di decidere cosa fare in futuro, quindi li ricoinvolgo nella discussione. Voi siete allievi del Centro Professionale Commerciale di Chiasso, perché avete scelto questa scuola? Avevate già in mente cosa vorreste fare di lavoro in futuro?
Allora, io inizialmente volevo fare il liceo cantonale di Mendrisio, però appunto non avevo le note adatte per entrare e allora mi sono informata sul percorso e sulle cose che offriva il CPC di Chiasso e appunto avevo visto che era una scuola che comunque ti formava a 360 gradi e che ti dava la possibilità di avere più porte aperte, così che se tu non avessi ancora scelto il tuo futuro e se non avessi ancora le idee in chiaro, potevi sia continuare gli studi per poi procedere a un'università oppure appunto andare a lavorare. E io appunto adesso nel mio futuro vorrei fare l'insegnante di inglese e grazie al percorso che sto facendo posso fare una maturità e poi procederò con gli studi per appunto formarmi.
Ma Chiara, la vostra famiglia vi ha aiutati in questa scelta?
Allora, i miei genitori mi sono stati molto di aiuto. Io in sé per la scuola avevo sempre un po' le idee abbastanza in chiaro, nel senso io prima di iniziare questa scuola volevo più orientarmi sul mondo della grafica. Appunto ho fatto l'esame per poter entrare all'AXIA, però purtroppo non sono stata ammessa e ho voluto cominciare comunque a fare questa scuola. E in generale i miei genitori mi sono stati sempre di aiuto, per qualsiasi tipo di bisogno loro c'erano e li ringrazio molto per questa cosa. E comunque non è il percorso che chiaramente in futuro poi vorrò continuare, e mi sto, diciamo, focalizzando più a lavorare con i bambini, e l'ho scoperta questa cosa verso fine prima e penso di comunque continuare su questo percorso.
Quindi torna di nuovo un po' anche il discorso della vocazione che abbiamo sentito nella prima parte del dibattito. Ma sempre a proposito di genitori, c'è qualcuno di voi che ha paura, insomma, da qualche parte di deludere le eventuali aspettative dei propri genitori? Pri?
Allora, io sicuramente sì, io personalmente sì, perché comunque penso che alla nostra età, comunque siamo molto giovani, la nostra guida principale nella vita sono i nostri genitori, e il fatto di doverli comunque rendere fieri di quello che stiamo facendo è una cosa molto importante per me. Io personalmente ho una sorella e un fratello più grande e loro comunque sono entrambi, hanno già un inizio della loro carriera comunque molto buona, e sia io che i miei genitori siamo molto fieri di loro, e questo oltre a portarmi un... cioè mi porta tante emozioni questa cosa, e oltre alla felicità appunto mi porta anche un senso di angoscia sul fatto che devo comunque superare le aspettative che adesso si sono comunque alzate rispetto a prima per appunto a causa dei miei fratelli, e questo appunto mi fa sentire comunque un po', mi fa un po' paura il fatto di non riuscire a superare le loro aspettative, ecco.
Anche tu, Herman, volevi dire qualcosa a proposito?
Sì, volevo aggiungere che nella mia esperienza personale invece comunque i miei genitori hanno fatto tanti sacrifici, hanno dovuto lasciare il loro paese e i loro familiari per venire qua e offrire un futuro migliore e brillante a me e ai miei fratelli, e questo io riconosco che è un grande sacrificio, perché non è semplice lasciare i propri familiari e comunque il paese dove si è nato. E infatti questo mi sprona a dare il meglio di me e comunque a raggiungere i miei obiettivi per riuscire a rendere orgogliosi i miei familiari.
Quindi tu questa aspettativa la vivi anche come una spinta,
sì,
positiva?
Esattamente.
Martina Flüri, pedagoga, voi con l'associazione Progetto Genitori seguite appunto genitori con figli dalla prima infanzia fino ai 18 anni. Come devono porsi padri e madri, insomma? Devono indirizzare i ragazzi, cercare di condizionarli il meno possibile?
Ma entrambe le cose, nel senso che entrambe oppure nessuna delle due. I genitori... E questo è un lavoro che già si comincia molto presto, aiutare i figli a fare delle scelte. E questo può cominciare già, vuoi la mela o vuoi la pera, banalmente. Proprio dire, far capire al bambino che può scegliere, e poi sarebbe un po' indirizzarlo e riflettere assieme su quali sono le vere passioni che ha qualcuno. Poi l'abbiamo sentito dalle testimonianze di prima, magari una scuola non è ancora quella, ci aiuta soltanto a poter scegliere meglio, perché comunque finire la scuola dell'obbligo a 15 anni è molto presto e non è già facile avere la minoranza che ha le idee in chiaro in quel momento, per cui il genitore è un po' quello sparring partner che aiuta nella scelta, accompagna, rinforza. E quando si è sentito prima il discorso della difficoltà del fallimento, nella prima parte si è parlato questo, non vivere come degli stoppa, dei passaggi magari non così veloci, come dei fallimenti propri, perché a volte poi capita quello il genitore, che se un figlio fallisce si pensa ho fallito io come genitore.
Quindi enfatizza l'errore in maniera...
Ed è un po' questo, negativa. Riuscire comunque a mantenere la distanza con le conoscenze che si ha come genitore del mondo, magari anche dell'istruzione, riuscire ad aiutarli nel scegliere, vedere quali formazioni ci sono e accompagnarli assieme in queste scelte.
Pier Kahn è appunto psicologo, psicoterapeuta, ma parliamo ancora di scelta. Perché è diventato così ansiogeno scegliere? In fondo ogni generazione si è trovata a un certo momento della sua vita di fronte a questo bivio.
Allora, inizierei a dire che ci ritroviamo con una generazione di ragazzi dove c'è molta insicurezza. Per dire, dal punto di vista clinico, 20 anni fa non si parlava così tanto di ansia, e per esempio l'attacco di panico, tra virgolette, non si sapeva cos'era. Oggi anche dei ragazzi più giovani di loro vengono toccati da questa grande insicurezza. Poi direi che i genitori, abbiamo sentito che ci sono dei genitori che consigliano bene, ma secondo me sono più in difficoltà oggi a poter consigliare i figli, anche perché il mercato del lavoro, la società sta molto cambiando, quindi anche i genitori ogni tanto sono insicuri e disorientati. Poi, per esempio, quello che io chiamo i porti sicuri, i lavori, i contesti sicuri di una volta, la posta, la banca, le ferrovie, non lo sono più.
C'è l'aspetto anche molto concreto.
Esatto, è molto difficile orientarsi oggi. Poi penso per esempio anche a livello di ragazzi che fanno un apprendistato, anche lì il tiro si è alzato. Un datore di lavoro oggi guarda un libretto su 4 anni, guarda la nota di comportamento, guarda l'atteggiamento di un ragazzo, per cui inviterei i ragazzi di scuole medie a essere molto attenti anche a questi aspetti. E alla fine c'è il discorso del raggiungere un traguardo. Hermon prima ha usato la parola raggiungere, secondo me è molto importante perché ritengo che molti giovani oggi sono più abituati a ricevere che a raggiungere, e questa è una dimensione che oggi nella società difficile come oggi bisogna raggiungere, che significa bisogna lottare, non bisogna essere pigri e bisogna poter sacrificarsi anche per raggiungere obiettivi.
Ma tornando un po' anche alla questione della scelta, non c'è oggi anche un po' questa illusione alla fin fine che si possa scegliere tutto, insomma, purché tu ti impegni e alla fine puoi fare qualsiasi cosa?
Allora, ci sono molte più opportunità. Penso per esempio alla nozione di anno passerella, che secondo me è molto importante, perché ci sono dei ragazzi che hanno delle capacità ma che maturano più tardi degli altri, e quindi il fatto di avere un anno passerella dove tu sei più maturo, più consapevole di quello che vuoi raggiungere, diventa una grande opportunità. Però poi bisogna poter raggiungere, dopo aver fatto una scelta, bisogna poter raggiungere questi obiettivi, e questo richiede tanto 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 impegno.
Ecco, interpello di nuovo i ragazzi, appunto ci sono questi anni passerella, così, quindi diciamo che un percorso lo si può anche sempre correggere, quindi questo dovrebbe un po' diminuire anche la paura magari di fare una scelta sbagliata.
Sicuramente il percorso che stiamo facendo noi, così come tanti altri percorsi, permettono di avere molte più porte aperte, come ho già detto anche prima, rispetto al nostro futuro. Però il fatto comunque di fare una scelta adesso, comunque noi siamo ragazzi molto giovani, non sappiamo praticamente ancora quasi nulla della vita, e il fatto di fare una scelta adesso, che magari adesso ci sembra la scelta perfetta, con l'andare del tempo, con anche il cambiare degli standard comunque della società, i lavori che comunque sono disponibili, diciamo, può far sì che la scelta che a noi ci sembrava giusta può non essere quella effettivamente vera. E questo comunque, nonostante noi pensiamo di sapere tutto, così non è mai così.
Ma preoccupa di più quello, appunto, il pericolo, tra virgolette, di fare la scelta sbagliata, o quello di scegliere una cosa e non riuscire a raggiungerla, appunto?
Parlando personalmente, io posso dire che mi preoccupa più il fatto di fare una scelta e non riuscire a raggiungere il mio obiettivo, perché non sappiamo comunque cosa richiede un determinato percorso, così. Quindi il fatto di magari sceglierlo non calcolando comunque tutte le cose a cui stiamo andando incontro potrebbe verificarsi poi comunque non la scelta migliore per noi.
Martina Flüri, torniamo al ruolo dei genitori. Qui cito degli articoli, insomma, che avevo letto. Gli specialisti parlano ora di una società con una forte accondiscendenza verso i bambini, quindi già verso appunto i bambini, costantemente invitati all'autorealizzazione e alla felicità. Ma poi probabilmente la realtà è un'altra cosa, quindi insomma, come dovrebbero comportarsi i genitori?
In realtà il compito del genitore non è quello dell'autorealizzazione, bensì di accompagnare il figlio nell'autodeterminarsi. E questo purtroppo non implica automaticamente che ti porto verso la felicità, ma ti accompagno verso un percorso in cui tu sarai in grado di fare le tue scelte e di decidere cosa è meglio per te. È un percorso di tipo diverso. E penso che proprio in questo che il supporto del genitore verso i ragazzi è quello di esserci, di essere un po' quel porto sicuro a cui posso far ritorno quando le cose vanno male, eppure quel punto da cui io parto e da cui posso, so di poter partire di nuovo, rinforzato, perché a livello affettivo le famiglie d'oggi sono molto più ricche a livello affettivo rispetto a quanto poteva avvenire un tempo, e quindi c'è questo riuscire a recuperare i ragazzi proprio a livello affettivo.
E d'altra parte anche un po' istintivo nel genitore, nel senso voler vedere il proprio figlio felice.
Certo, perché anche la cosa più preziosa che si ha come genitore, la cosa a cui si tiene di più sono i propri figli, quindi la loro felicità è quello che al genitore lo rende più tranquillo.
Torno a voi ragazzi con Matteo. Che cosa ritenete centrale, ecco, per la vostra realizzazione personale, quindi appunto per essere felici alla fin fine? È soprattutto la professione oppure ci mettete anche altro?
Allora, sicuramente è molto importante che anche la professione, che sia quella giusta per te o quella che ti piace di più, però secondo me è molto importante che ognuno trovi il proprio equilibrio nella propria vita, il proprio equilibrio tra la vita professionale e quella privata, per far sì che, cioè, praticamente trovi l'equilibrio nella tua vita privata, nel senso che trovi che sia un hobby che ti piace, uno sport, che siano le amicizie o le relazioni, così che sia una, trovi queste cose che non ti danno stress o cose così, e che ti facciano tipo ricaricare il cervello per la tua vita professionale, così che riesci sempre a lavorare meglio al massimo che puoi, in modo più efficace.
Quindi vedresti difficile che uno riesca a realizzarsi pienamente solo nella professione, impegnandosi al 100% nella professione?
Esatto, secondo me c'è bisogno anche dell'altra parte, per far sì anche per la mente, per la tua salute mentale, che vada bene entrambi.
Vedo Martina Flüri che annuisce.
No, effettivamente la trovo molto molto matura come considerazione. Forse nella nostra generazione siamo partiti, avevamo questa illusione dell'autorealizzazione nel lavoro che poteva portare di investire tutto lì. Invece questo equilibrio penso che sia fondamentale.
Anche Pier Can voleva aggiungere qualcosa su questo punto.
Ma dal mio punto di vista, forse ecco, pensando alla difficoltà oggi di riuscire a trovare subito un lavoro, io credo che sia molto importante che il giovane non si senta impotente. Io sento molto anche questo aspetto di impotenza, di rabbia magari anche da parte del giovane. Non sentirsi impotente vuol dire magari riuscire a sfruttare il momento dove non c'è il lavoro per chinarsi sulle altre cose, perché quello che diceva questo ragazzo prima, secondo me, è fondamentale. Ed è fondamentale soprattutto per acquisire più sicurezza e più autostima. Non dimentichiamoci che l'autostima è la benzina, e senza benzina non si va da nessuna parte. Quindi magari sfruttare quel momento per sentirsi meno impotente e sviluppare anche altre cose. Io sento questi giovani oggi, come dicevo prima, più insicuri, in certi momenti più in difficoltà, però li sento anche molto creativi, hanno voglia, quindi trovare anche delle altre attività, hobby, sport, si diceva, dove possono misurarsi e recuperare delle forze che poi serviranno dopo, anche quando ci sarà il lavoro.
Io volevo tornare ancora sul ruolo dei genitori con i ragazzi, per capire un po' anche il rapporto con le generazioni che vi hanno preceduti o che vi precedono. Francesca, voi trovate nei vostri genitori un modello di vita o vorreste altro?
Allora, io credo che indipendentemente dal modello di vita che i nostri genitori sono creati, sia importante scoprire la nostra persona, che secondo me è costruttivo. È una sorta di crescita personale per noi stessi, dove si può provare diverse strade diverse che magari appunto i nostri genitori non hanno potuto intraprendere, portare diciamo una sorta di valore aggiunto alla famiglia, se si può dire così. E secondo me mettersi in gioco è importante, provarci e riprovarci finché non si arriva all'obiettivo che ognuno si è prestabilito per il futuro.
Martina Fluri, considerazione davvero interessante, ma la generazione appunto dei genitori le capisce queste cose? Come le recepisce?
Ma, io penso che come genitore sentire, ma tutto quello quanto è stato detto in questa trasmissione può far solo ben sperare, nel senso che dire, se dei ragazzi riescono a esprimere questi concetti, queste riflessioni, è tanta roba, meno io come genitore e come qualcuno che lavora con i genitori sono molto soddisfatta oggi, perché se i ragazzi riescono a esprimersi così, anche perché è stato fatto un certo tipo di lavoro prima, non solo dalle famiglie, chiaramente i ragazzi si muovono in vari contesti, quindi la famiglia è un contesto, ma ce ne sono tanti altri che li portano a portare queste riflessioni. Forse come mondo adulto è questo lo sforzo che dobbiamo fare, è veramente ascoltarli di più senza pregiudizio e mettendoci veramente all'ascolto per poter crescere insieme.
Volevo portarla adesso anche un po' sulla questione della propria emancipazione, nel senso sappiamo che in Svizzera oggi il 40% dei 25enni vive ancora con i genitori, insomma neanche una laurea ti garantisce più un'entrata morbida nel mondo del lavoro. E questa cosa qui quanto è capita dalla generazione appunto dei genitori, che vedeva nell'istruzione una chiave sicura insomma di accesso al successo professionale?
Ecco, questo penso che è una grande difficoltà, forse neanche tanto per i loro genitori, ma per le generazioni precedenti, perché effettivamente non c'è più una via sicura. Ci sono degli studiosi che dicono addirittura che nel 2050 la maggior parte delle professioni che ci saranno non esistono neppure al giorno d'oggi. Ed è questo che crea queste incertezze, ma anche queste possibilità. Quindi come genitore io credo, sì, si dice, continuano a studiare, si sente chi dice, oh, mio figlio sì, ha un master, però continua a studiare, perché proprio forse questo, ci vogliono molte più competenze. E l'emancipazione, bisogna vedere se l'emancipazione è di tipo finanziario oppure quella affettiva, perché magari stare ancora anche coi genitori, si sta anche forse meglio il giorno d'oggi in casa coi genitori.
Magari questa domanda la giro anche ai ragazzi, se qualcuno ha voglia di rispondermi. Vi preoccupa appunto l'idea di magari non riuscire subito a trovare lavoro, a mettervi, ad andare ad abitare da soli? Ecco, come considerate questa cosa? Pri?
Se posso dire io punto a stare con i miei genitori il più possibile, perché non penso che tra tantissimi anni potrei desiderare cosa migliore, e quindi voglio comunque diciamo stare più tempo possibile adesso quando posso. Quindi il fatto di andare a vivere da sola il prima possibile, così al momento non mi preoccupa affatto. Mi preoccupa molto di più non lasciarli da soli, comunque io appunto ho un fratello e una sorella più grandi, sono l'ultima figlia della mia famiglia e comunque anche io non sono mai stata abituata a stare da sola, quindi anche il fatto proprio io di andare a vivere da sola mi preoccupa forse anche un po' di più al momento.
anche se è un passo che prima o poi, insomma,
assolutamente
arriverà. Pierre Kahn, appunto, questa emancipazione tardiva, come va gestita? Insomma, come si diventa adulti restando più a lungo in famiglia?
Ma non, per alcuni non è facile, no? Abbiamo appena sentito Pri che dice io me la godo. Penso anche delle situazioni dove magari ci sono stati dei passaggi difficili con i genitori. Quando si è un po' più maturi puoi anche recuperare questo rapporto, quindi ha anche degli aspetti che sono positivi. Però il giovane ha voglia di confrontarsi, ha voglia di uscire nel mondo, di confrontarsi col mondo, di uscire dalla comfort zone, anche se conosco dei ragazzi che preferiscono rimanere nella comfort zone. Non è semplice, perché se tu non hai il lavoro, non hai la risorsa economica, anche parziale, non è semplice. Per cui, ecco, però torno a quello che dicevo prima, non bisogna battersi, non bisogna sentirsi impotenti, bisogna agire. Io sento anche molto, anche nelle relazioni, questi giovani che spesso subiscono invece di agire, perché agire è più difficoltoso, però diventa una grande risorsa che poi ti servirà nella vita.
Agire è più difficoltoso. Chiudiamo con queste parole. Il nostro Modem Evento Giovani dedicato al tema del disagio psichico termina qui. Nella prima parte del dibattito, con Maura Gancitano, Nicola Pons-Vignon e Giacomo Gelmini, ci siamo soffermati sull'ansia da competizione, ma non solo. Nella seconda parte, con Martina Flüri e Pierre Kahn, abbiamo cercato di capire qual è il ruolo delle famiglie nel supportare i ragazzi. Ancora un grazie ai nostri ospiti in studio e alla 3EB del Centro Professionale Commerciale di Chiasso. E infine saluto e ringrazio voi all'ascolto. Dalla redazione di Modem l'augurio di una buona giornata.